No, apriamo la seduta della Commissione Bilancio, procediamo all'appello ai presenti.
Santo Canale, presente. Voli, Chittò, presente. Manfredini, presente. Pasquetti, presente. Sommi, presente. Malvezzi, sì. Ceraso, sì. Nolli, sì. Zagni, sì. Bencivenga, sì.
Bene, allora partiamo dal primo punto, che è l'approvazione del verbale della seduta numero 3 del 17.4.23. Favorevoli? Allora, unanimità tranne, quindi a favore, tranne astenuti, che sono Zagni, Pasquetti, Nolli. Scusa, non ti ho visto, anche tu astenuta? Pasquetti favorevole, quindi si astengono Zagni, Bencivenga e Nolli. Ok. Bene, allora passiamo al punto successivo o passiamo direttamente al punto numero 3, così liberiamo espressione di parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto integrazione del programma per l'affidamento degli incarichi individuali esterni, collaborazione autonoma per l'anno 2023. Presenta l'assessore Ruggeri, prego.
Allora, grazie. Allora, nel dicembre 22 abbiamo approvato il piano degli incarichi, che riguardava esclusivamente incarichi collegati a bandi e interamente finanziati con risorse esterne. L'approvazione fatta nel 22 però non esaurisce totalmente la necessità di ricorrere a profili specialistici. Perché? Perché sono emerse ulteriori necessità che riguardano sia progetti ovviamente nuovi in via di definizione, sia comunque un aumento delle richieste di intervento e un aumento del volume delle attività, con riferimento a due servizi in particolare. Il servizio progettazione, con particolare riferimento all'accompagnamento dei giovani al servizio civile, e il servizio Informa Giovani per quanto riguarda il complesso delle attività di orientamento. E entro un attimino nel merito. Poi, se vorrete degli approfondimenti anche più insomma, specifici in ordine alle progettualità in campo, qui abbiamo la Rossella Zeglioli dell'Informa Giovani e abbiamo Cigni Tobelli per quanto riguarda il servizio progetti risorse. Allora, comunque inquadro un attimo la situazione. Per quanto riguarda appunto l'accompagnamento dei giovani al servizio civile, voi avete visto nella scheda e sono stati esplicitati i dati e il volume delle attività e delle richieste che tra l'altro anche dal punto di vista della qualità hanno delle particolarità importanti, perché c'è il servizio vede anche ragazzi con fragilità, vede ragazzi ovviamente di origine migratoria che quindi hanno altro tipo di magari problematiche, e in ogni caso il servizio garantisce una opportunità importante a tutti di misurarsi, di mettersi alla prova con servizi importanti che riguardano contesti appunto collegati alla comunità. Quindi sicuramente si tratta di attività che sono fortemente in aumento. Quali sono questi profili? Li trovate esplicitati. Uno che riguarda un esperto in mediazione interculturale, per il motivo evidente che molti ragazzi appunto sono di origine migratoria, di origine straniera, e quindi hanno anche bisogno di questo tipo di intervento. Poi profili di educatori professionali, in particolare per l'affiancamento educativo a giovani in difficoltà, comunque in situazioni di fragilità o con minore opportunità, che hanno proprio bisogno di un accompagnamento educativo ad personam. E infine un altro profilo, che è quello collegato a competenze di comunicazione multimediale, ma anche a competenze di realizzazione, insomma, di attività di tipo laboratoriale, che riguardano sempre l'ambito della comunicazione, sempre per accompagnare appunto questi giovani al servizio civile. E questi sono appunto, e questa la somma, l'importo prevede 45.000 euro complessivi come stima per tutti questi incarichi. Abbiamo poi invece l'attività del servizio Informa Giovani. Recentemente proprio abbiamo fatto una commissione in cui abbiamo descritto le caratteristiche, il complesso, diciamo, delle attività di specializzazione che riguardano l'orientamento, che sono molteplici e che prevedono un accompagnamento non solo all'interno dell'intero percorso formativo e non solo nel passaggio, diciamo, da un ordine di scuola all'altro, ma proprio un accompagnamento formativo anche per quanto riguarda le soft skills, le competenze, e poi un accompagnamento sempre all'interno del percorso formativo ai PCTO, che sono l'ex alternanza scuola-lavoro, ma anche l'accompagnamento post-diploma, sia per quanto riguarda le scelte di chi decide di continuare gli studi, quindi con un orientamento all'università, piuttosto che alle specializzazioni post-diploma, in particolare l'ITS, piuttosto che rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro. Allora, stanno venendo avanti, oltre al volume delle attività che riguardano questo tipo di attività, ulteriori domande anche di intervento che riguardano sia le scuole, perché tra l'altro in relazione a nuove esigenze che riguardano in particolare il tema della dispersione e a finanziamenti anche che sono arrivati da parte ministeriale per attività integrative fuori anche dal normale curriculum di studi, che richiedono tutta una serie di interventi e di competenze, il servizio Informa Giovani in rete poi con il terzo settore è richiesto di intervento per far fronte appunto a queste necessità. Quindi da qui l'esigenza di implementare alcune figure. Una sicuramente di esperto in orientamento da dedicarsi, da destinarsi allo sportello Cremona Città Universitaria. Sapete che l'Informa Giovani è il punto di riferimento, il punto d'accesso, di coordinamento in cui i giovani che sono iscritti alle nostre università o che intendono iscriversi, e le relative famiglie, trovano sia un portale recentemente inaugurato e che è costantemente aggiornato, che contiene tutte le informazioni relative alle esigenze, ai servizi e anche all'accompagnamento dei giovani alla realtà universitaria, e anche uno sportello fisico con una persona dedicata, e anche qui con competenze multilinguistiche, dal momento che molti studenti ovviamente sono stranieri e risiedono appunto nella nostra città. È una domanda, come sapete, assoluta, una presenza in espansione, e quindi l'attuale operatore conclude il proprio incarico e deve essere rinnovato, e questo riguarda il primo incarico. Poi invece abbiamo, in relazione all'aumento e al volume dell'attività richiesta dalle scuole, ma anche da soggetti, dalle imprese, insomma, ed altri soggetti per quanto riguarda l'accompagnamento nell'ambito scolastico e post diploma, c'è l'esigenza di implementare, se volete vi do anche i dati se li abbiamo a disposizione, le collaborazioni con esperti in orientamento, anche con competenze di accompagnamento di carattere psicologico per le fragilità, le nuove fragilità che stanno emergendo. E infine invece c'è una previsione che riguarda alcune progettualità, alcuni bandi a cui il servizio Informa Giovani, ovviamente in rete con altri partner, il terzo settore, si sono candidati e che riguardano, di cui il Comune di Cremona è capofila, e che riguardano sia Lombardia dei Giovani 23, che è un bando destinato ai NIT, un bando nazionale con ANCI, e un altro bando Cariplo che è in partnership anche con tutto l'ambito sociale, col distretto, insomma. Per cui il nostro servizio si deve anche far carico, in quanto capofila, di attivare anche le collaborazioni per altre, diciamo, anche per altri comuni, per altre realtà. Allora, qui c'è una previsione, perché ovviamente si tratta di progetti che partiranno se saranno ovviamente finanziati e quindi se si potrà disporre delle risorse. Quindi si tratta di incarichi che saranno attivati nel momento in cui si realizzeranno le condizioni per la loro attivazione, ma che è necessario prevedere nell'integrazione del piano, altrimenti non potrebbero essere messi in campo. Ecco, questo è quanto. Ovviamente disponibile anche con i tecnici a entrare nel merito delle ragioni di queste collaborazioni.
Bene, grazie. Ci sono richieste di approfondimenti. Sommi, prego. Poi Nolli.
Ok, un chiarimento per ciò che riguarda in spesa corrente l'incarico che va a implementare il discorso non tanto dell'orientamento, che mi è chiaro, ma quell'attività di accompagnamento rispetto agli alunni fragili. Cioè, che tipo di attività è quella che l'assessore Ruggeri... No, aveva, o forse ho capito male perché sono andata a vedermi una cosa, volevo capire l'attività di accompagnamento nell'attività educativa per gli alunni fragili contro la dispersione. Ecco, quale di questi incarichi investe? Perché io non l'ho vista declinata nel dettaglio. Questa, quindi attività di comunicazione e promozione di servizi, delle iniziative, interventi promossi dall'Informa Giovani e delle progettualità. Quindi esiste una progettualità per questa cosa in particolare, e l'attività in che cosa consiste? Lo chiedo per un motivo.
Allora, buonasera. Le attività che noi realizziamo nei confronti dei ragazzi e degli alunni fragili sono quelli che vengono organizzate soprattutto nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Di primo grado in uscita dai percorsi, quindi nei momenti di transizione tra la terza media e le scuole superiori, con un supporto di carattere di counseling individuale o di gruppo, ma soprattutto si diventa individuale nei confronti sia dei ragazzi che delle famiglie. Quindi le attività vengono realizzate o presso le scuole, nel momento in cui realizziamo i cosiddetti saloncini, li abbiamo chiamati, cioè le scuole ci hanno chiesto di organizzare dei saloni dell'orientamento presso le loro scuole, ne abbiamo organizzati 4. Questo è un primo passaggio ed è un passaggio importante, perché le famiglie hanno sofferto molto, soprattutto dal passaggio dal momento del Covid, e vivono il passaggio, la transizione, la scelta della scuola superiore a volte come molto problematica. Poi c'è un altro passaggio e un altro intervento che viene fatto sui fragili. che è nelle prime e nelle seconde superiori. E lì c'è un momento di sofferenza, soprattutto per quei ragazzi che una volta iscritti capiscono di non aver fatto la scelta opportuna. E quindi cosa succede? Lì c'è bisogno di un intervento che a volte non è soltanto un intervento che può fare un orientatore puro, ma a volte c'è bisogno anche di uno psicologo dell'orientamento, perché a volte la problematica non è collegata soltanto diciamo a un'informazione sbagliata, ma ci sono anche altri problemi che hanno portato a quella scelta e che potrebbero portare a una dispersione. Quindi l'intervento può essere di carattere o preventivo quando la scuola, perché spesso sono le scuole, sono i docenti che si fanno carico di questa cosa consapevolmente, quindi ci chiamano e ci mettono in campo. Oppure le famiglie che ci segnalano i ragazzi. A volte la segnalazione avviene anche attraverso i servizi tipo la TS, piuttosto che abbiamo dei buoni rapporti anche organizzati con il servizio consultorio giovani e quindi vengono veicolati e accompagnati presso il nostro servizio.
Adesso posso dire il perché ho chiesto, perché c'è un motivo. Perché sono stati stanziati dall'attuale governo, dal ministro Valditara in particolare, 150 milioni per adesso gli ultimi anni delle scuole superiori e a regime per ciò che riguarderà anche la prima media, per la figura del tutor, che è una figura che investe appunto i docenti. Quindi per la formazione dei docenti, l'accompagnamento dei fragili con piani didattici individualizzati, lotta alla dispersione e anche un'attività pomeridiana, non solo curricolare, che prevede, per capirci, per parlare in maniera molto trasparente, ripetizioni, attività pomeridiane per i ragazzi fragili in forte difficoltà, e spesso i genitori non possono pagare ripetizioni private e quant'altro. Quindi ho chiesto quale attività, perché se no si rischierebbe di mettere a spesa corrente sostanzialmente qualcosa che va a sovrapporsi rispetto a stanziamenti, risorse già stanziati, ecco, tutto lì. Quindi se l'attività non è di questo tipo, perché il tutoraggio prevede lo stendere piani didattici personalizzati, prendere il carico il singolo alunno, cioè fare quel tipo di attività anche col CIC, che è ovviamente la figura a chiamata dello psicologo a scuola. Quindi chiedevo per quello.
No, non si sovrappongono le due attività, assolutamente.
Chiesto da parte delle scuole, di alcune scuole locali, di poter partecipare, siccome il finanziamento non è andato a tutte le scuole, è stato fatto un calcolo a livello nazionale per cui alcune scuole della città, sia secondarie di primo che secondarie di secondo, sono destinatarie di questi fondi del PNRR. Ci hanno chiesto di entrare in coprogettazione con loro, noi abbiamo partecipato regolarmente a degli avvisi che hanno pubblicato, adesso stiamo aspettando tutti gli espletamenti delle varie, perché il nostro intervento diventa un intervento anche importante che va ad integrazione, sia in una fase progettuale, perché come lei professoressa sa sicuramente, il PNRR prevede, questo provvedimento del ministro Valditara prevede la formazione dell'insegnante. Però, come lei sa, servono sempre delle figure molto specifiche e soprattutto questi esperti di orientamento e psicologi dell'orientamento, che sono delle figure molto ibride e molto specialistiche e specializzate, che lavorano molto sulla motivazione, lavorano molto sulla relazione e sul sentimento, lo metto tra virgolette, per fare in modo di reintegrare e di riprendere quei ragazzi che sono veramente molto a rischio. Per cui noi stiamo partecipando adesso proprio perché le scuole hanno riconosciuto che la nostra attività non si va a sovrapporre con quello che loro proporranno.
Aveva chiesto di intervenire il consigliere Nolli, prego.
Sì, grazie. No, io ho domande molto più pratiche, nel senso di qua vedo 4 progetti, il primo 45.000 euro con 3 incarichi professionali, per cui presumo che sia totale di spesa di 45.000 euro, che corrisponde a 3 incarichi professionali, durerà un anno.
3/4.
Sì, ok.
Nel senso che uno abbiamo messo la possibilità.
È così? Sì. Allora, sono 3 incarichi/4, nel senso che siccome siamo in fase di progettazione e abbiamo appena finito la selezione dei nuovi volontari, non sappiamo ancora quanti di questi avranno bisogno di un supporto educativo. Sicuramente sappiamo che sono in crescita, perché soprattutto dal 2020, dopo il lockdown, adesso le situazioni di fragilità sono cresciute enormemente. È per questo che abbiamo attivato insieme ai servizi sociali questo supporto educativo, che ha necessità di un incarico professionale, perché purtroppo all'interno noi non abbiamo risorse di questo tipo. Qui ci vuole un educatore professionale, ma che abbia un'età vicina ai volontari del servizio civile. Io sono educatore professionale, però mi vedete, cioè non posso andare da un ragazzo di 20 anni a svolgere la figura di supporto educativo, perché sono suo nonno a questo punto. Quindi abbiamo bisogno di figure che riescano ad agganciarli, e agganciarli in maniera informale, perché se li facciamo agganciare direttamente dai servizi, questi scappano, a meno che siano già seguiti ai servizi. Quindi dicevo 3-4, perché poi vedremo nel corso dell'anno quanti casi fragili dovremo seguire. Ovviamente i 45.000 euro sono complessivi al massimo della spesa, ecco, potrebbe, è una previsione, potrebbe essere anche meno. E un incarico di un anno a questo punto sarà un incarico di 6 mesi, perché, e quindi probabilmente la cifra si abbasserà ancora di più. Anche noi stiamo però cercando di recuperare risorse da bandi, per esempio il bando citato prima dall'assessore Ruggeri sui NIT è anche nostro, nel senso che abbiamo presentato il progetto insieme a Informa Giovani e alle politiche sociali. Quindi se entrassero risorse da bandi esterni, questa cifra calerebbe ancora di più.
Il primo 3 persone, il secondo 1 persona 25.000 euro, il terzo 1 persona 30.000 euro. Qual è la differenza tra la terza e la quarta persona, figura professionale, che la quarta costa 50.000 euro?
Non è la quarta, sono diversi gli esperti, diversi.
Ah, okay. Quindi,
una previsione collegata a 3 progetti con diversi esperti, ed è una previsione perché se non vincia...
Sì, ok, diciamo che è un prevedere la spesa, ok. No, io non capivo la professionalità di questa persona, 50.000 euro, che magari fa una giornata a settimana.
No, sono profili diversi che ti danno un pezzo di collaborazione su elementi molto specifici.
No? Ok, grazie.
Ci sono altri interventi? Malvezzi, prego. Vuoi usare questo?
Sì, io ho 2 domande di comprensione più che altro. Colgo anche la complessità del momento rispetto ai disagi della realtà giovanile. Rispetto a questo volevo capire meglio qual è il tipo di rapporto che c'è anche con tutta la realtà dei servizi, non parlo di quelli sociali ma anche di quelli sanitari, perché è chiaro che oltre alle fragilità di orientamento ci sono anche delle fragilità più strutturate, quindi vorrei capire questo aspetto. L'altro tema è legato al progetto di Cremona Città Universitaria. È certamente un aspetto positivo, però vorrei capire anche meglio come si gioca la relazione con la realtà universitaria. Cioè il tema dell'orientamento e del supporto anche alla scelta in alcune università viene fatta dai ragazzi che fanno l'università. Cioè non è indispensabile, a mio giudizio, che tutte le attività vengano ricondotte dentro incarichi di tipo professionale. Cioè ci sono ho ben presente nelle realtà sia Milano, Torino, Roma, cioè ci sono realtà universitarie che si strutturano, e parlo di realtà di giovani, che svolgono un servizio per altri giovani. Allora, io penso che su questo bisogna anche un po' lavorare, perché la sfida secondo me è anche un po' questa. Non so se e a che punto è oggi, come dire, la strutturazione di una presenza universitaria che diventa anche soggetto che eroga un servizio per la propria comunità. Magari non ha già queste caratteristiche, no? Ma la cosa sulla quale secondo me si dovrebbe lavorare è proprio questa, cioè la vera sfida è che i ragazzi vengano accolti e orientati dai ragazzi che vivono con l'università lì. Allora cambia la prospettiva. Allora, se questo tipo di percorso, di approccio è un passaggio ponte rispetto ad un progetto che però ha bisogno di essere declinato, cioè va, come dire, va espresso questo tipo di... E quindi questa figura deve lavorare assolutamente con chi vive la realtà universitaria, favorendo un protagonismo dentro la realtà universitaria, sia per la fase dell'accoglienza, sia per quanto riguarda, perché la vera sfida è quello che diceva prima Zigno, cioè un ragazzo si sente accolto se qualcuno che come lui, che fa lo stesso percorso, gli dà una mano a stare dove è. Quindi senza preclusioni, però secondo me questo è quello che ci può consentire di fare davvero un po' un salto di qualità. Ecco. Concentrerei più gli sforzi sulle situazioni più problematiche. Non so se mi sono spiegato.
Allora, parto dal discorso dell'università perché coglie un aspetto che condividiamo anche come servizio, assolutamente. Infatti bisogna distinguere, non si tratta di interventi specialistici che si sostituiscono o che vanno a creare una sorta di servizio che si sovrappone a quanto già la rete sta facendo. Questo deve essere chiarissimo. In particolare, un aspetto su cui si insiste è il coinvolgimento dei giovani. In tutte le progettualità c'è il protagonismo dei giovani che è un elemento essenziale. Infatti, il tipo di accompagnamento non è di natura sociale o assistenziale, è di promozione del protagonismo dei ragazzi. Però distinguiamo. Allora, questa figura è una figura di gestione dello sportello. Cosa deve fare? Deve aggiornare i dati del portale Cremona Città Universitaria, che abbiamo anche recentemente presentato, che è rivolto all'intero, cioè è un portale che contiene in modo innovativo, tra l'altro, e completo, tutte le informazioni che riguardano le facoltà presenti a Cremona, ma anche il ragazzo può assolutamente linkare e andare a trovare informazioni che riguardano tutte le realtà universitarie, quindi accelerando anche proprio una richiesta di conoscenza e di informazioni. Questo è un servizio di carattere generale ai ragazzi, alle famiglie, a chiunque voglia avere il quadro della situazione costantemente aggiornato. E poi è una piattaforma che abbiamo realizzato in collaborazione con il CRIT, che è frutto di un lavoro molto significativo. E poi deve aggiornare anche i dati che riguardano la banca alloggi, gli alloggi che l'abbiamo presentato in modo molto dettagliato in commissione. E quindi un riferimento che serve anche a mettere in chiaro e garantire la massima trasparenza, perché è assolutamente interessante. Andate a vedere Cremona Città Universitaria il portale, frutto anche di una convenzione con un'associazione, perché esisteva già questa banca alloggi ma è stata ulteriormente implementata, per cui c'è il nome del proprietario, il numero di telefono, il costo della stanza o del posto letto, e è un servizio che viene fatto al ragazzo e alla famiglia, che non è in concorrenza con nessuno, ma serve anche a mettere in chiaro e rendere trasparente un'offerta. Però è chiaro che questo va, sono dati che vanno costantemente aggiornati e implementati, come vanno aggiornati tutti i dati che riguardano altre opportunità, altre offerte, altri servizi di tipo culturale presenti nella città. E quindi è chiaro che occorre una persona dedicata, e non possono essere, al momento non è il personale interno che fa molte altre cose. Questo operatore, che ha anche competenze di carattere linguistico, serve anche a presidiare chi ha bisogno anche di un riferimento fisico, per chiedere notizie, informazioni, avere un orientamento sulla città e sui servizi che in particolare riguardano gli studenti in città. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto invece, che però non è previsto in questo incarico, ma è l'attività complessiva che stiamo svolgendo, che l'Informa Giovani come punto di riferimento complessivo anche sul tema dell'università sta svolgendo, è invece una forma di, non solo di informazione, ma di supporto, ad esempio per la creazione di una consulta interuniversitaria, perché uno degli aspetti che i ragazzi, perché si lavora con i ragazzi, hanno segnalato è quella della necessità di avere maggiore conoscenza della realtà dei poli universitari presenti, di favorire le relazioni, di connettere anche quello che si offre, che la città offre ai ragazzi, e poi di andare a raccogliere istanze, esigenze che pongono sia in termini anche molto, molto pratici, quindi realizzare dei momenti di ascolto dedicati, ma proprio in un'ottica di attivazione del loro protagonismo e anche di loro progetti, di loro proposte, che non riguardano servizi, ma riguardano anche momenti di peer, di reciproca attivazione, tant'è che sono gli stessi ragazzi, vero, che presentano la loro facoltà, le loro università agli altri ragazzi in rete e anche attraverso delle attività che sono concordate con le attività stesse, perché l'Informa Giovani interviene, collabora con le attività di orientamento che le università autonomamente stanno realizzando. Questo l'abbiamo messo in convenzione e c'è una forte collaborazione. Comunque, se vuoi aggiungere qualcosa di più specifico.
No, aggiungerei soltanto su questo aspetto del protagonismo. Ci stiamo lavorando da qualche anno. Nel 2019 ricordo che abbiamo presentato un progetto che si chiamava Patrimonio, Futuro e Democrazia, e verteva proprio su questa parte del protagonismo e della partecipazione giovanile, sulla quale stiamo insistendo soprattutto in questi anni. Ce lo chiedono i ragazzi da una parte, ma dall'altra parte i ragazzi ci chiedono anche di supportarli in questa loro attività di partecipazione. La questione della consulta, di questa creazione della consulta interuniversitaria, piuttosto che in altri momenti. Adesso stiamo attivando una serie di altre progettualità dove i ragazzi ci chiedono di essere protagonisti, ma dove hanno bisogno anche per potersi attivare. La questione della presentazione dei percorsi delle facoltà o dei percorsi universitari, i ragazzi vanno benissimo, ce lo chiedono anche quelli delle medie, di poterli mettere, di poter avere uno scambio tra pari. Dall'altra parte però quelli che sono indecisi e che magari hanno già maturato delle scelte, ma queste messe in crisi da una serie di situazioni che possono subentrare, hanno bisogno invece di avere un accompagnamento a volte che è molto specialistico, e qui ci vuole un orientatore che abbia a volte delle competenze e delle conoscenze che siano molto approfondite rispetto ai percorsi, e ai contenuti, rispetto a quello che viene fatto e che viene svolto, che a volte il ragazzo stesso non può sapere. Diciamo che lo sviluppo di questa attività è una complementarietà dove può essere maggiormente dove può intervenire maggiormente magari l'orientatore da qualche parte, noi non offriamo a tutti questa possibilità, a chi lo richiede, a chi è più fragile, dove la famiglia lo richiede, dove la scuola ci sottolinea questo aspetto, ma non l'andiamo a proporre a tutti. Deve essere un po', come dice qualcuno, l'orientamento elicitario, quindi
anche
non deve essere anche fuori orario di servizio. Su appuntamento, perché come si diceva i ragazzi magari ovviamente al mattino studiano, al pomeriggio hanno altro da fare e magari in fascia serale o in momenti in cui tre serale o serale magari hanno più disponibilità e magari sono più disposti a confrontarsi con l'adulto. E l'altro aspetto, quando diceva se non ho capito male, quando diceva il rapporto con gli altri servizi poi sul territorio, prima parlavo del consultorio giovani, quello di ATS, aspetta, beh, mi ricordo. Comunque, sia quello pubblico che privato, abbiamo dei rimandi quando ci sono delle situazioni particolari, ci sono dove c'è bisogno il nostro apporto, dove c'è bisogno di personale del nostro servizio che possa essere di utilità, c'è veramente un accompagnamento sinergico che permette di stare accanto al ragazzo nelle sue fragilità.
Posso agganciarmi a questo discorso qui della collaborazione con i servizi? Sorvolo ovviamente sulla collaborazione con i nostri servizi sociali, perché quella è istituzionale ed è anche operativa. Da non molto siamo riusciti anche a stabilire un contatto non solo episodico col CPS, quindi con i servizi psichiatrici del territorio, che è molto utile perché in questi anni, come vi dicevo, sono aumentati i casi fragili, sono aumentati anche i casi psichiatrici e non solo quelli segnalati dai servizi, ma anche quelli che i servizi non conoscono. E quindi a volte ci capita che assegniamo un volontario a una sede e questo dopo qualche settimana o qualche mese sbarella. E quindi avere un contatto diretto con un servizio che lo può seguire anche in maniera professionale. Noi cerchiamo sempre di mettere comunque i casi fragili, quando li conosciamo prima, insieme a, fa brutto dirlo, ma comunque ragazzi normali che non hanno particolari problemi, come più strutturati, bravo, in modo che ci sia un supporto anche da peer educator tra loro. Però appunto il problema è per quelli che non sono conosciuti dai servizi e che saltano fuori così durante il servizio, ma è un bene che saltino fuori questi problemi, perché spesso rimangono dormienti e se non li agganci, devo dire che il servizio civile in questi anni, noi abbiamo cominciato con 5 volontari nel 2003, quest'anno siamo arrivati a 180 per dirvi, no? Per cui in questi anni è stata una crescita costante. Questo vuol dire che ai ragazzi questo servizio piace in qualche modo e quindi diciamo che è anche una soddisfazione per noi riuscire a dare a loro una possibilità, devo dire anche un introito, perché sono 5.000 rotti euro in un anno di servizio e durante il lockdown siamo riusciti a far continuare a tutti il servizio anche da remoto, che non era scontato, e avremmo potuto anche stoppare i progetti e riprenderli dopo qualche mese, invece per fortuna, ma non per merito nostro, per merito delle sedi che impiegano i volontari. Noi abbiamo 83 enti nella nostra rete e sono in larga parte associazioni, cooperative, comunità che impiegano i volontari e che durante il lockdown sono riusciti a organizzare il lavoro anche da remoto, e non era una roba semplice. Questo ha voluto dire per le famiglie avere un introito, sono 450 euro al mese, però in quel periodo era molto importante. E quindi insomma direi che ci sta anche avere qualche incarico professionale da spendere sul nostro bilancio.
Se non ci sono altri interventi, no. Zagni, prego.
Grazie. Innanzitutto io volevo, approfitto visto che ci sono i referenti all'Informa Giovani, mi pare di capire che stiano coordinando questo portale nella Cremona Universitaria, complimentarmi perché è davvero un bellissimo progetto e penso che sia uno strumento utilissimo per tutti gli studenti che vengono in città e per creare relazioni non solo fra gli studenti ma fra gli studenti e anche i giovani residenti in città, perché poi ho visto che oltre all'offerta degli alloggi c'è anche segnalate le manifestazioni, gli eventi, quindi è davvero fatto molto bene e penso che questo sia utile per far sì che Cremona diventi sempre più città dei giovani e quindi speriamo città di nuovi residenti, quindi veramente complimenti. Per quanto riguarda quello per cui stiamo discutendo e quindi siamo chiamati a esprimere un giudizio, volevo capire dalla descrizione dell'assessore, si parlava nel servizio civile di una figura legata a un'attività di comunicazione, se ho capito correttamente. Volevo capire qual era la necessità progettuale di individuare questo tipo di figura e di cosa si occupava nello specifico. Grazie.
Sì, allora noi nei progetti di impiego dei volontari mettiamo anche una formazione generale e una formazione specifica. Ci siamo accorti in questi anni che molti dei ragazzi arrivano magari col telefonino in mano, però sono fruitori passivi, il che vuol dire che ad esempio le mail le guardano una volta ogni mese, WhatsApp ci cazzeggiano su, però è lungi da loro pensare che possa essere uno strumento di lavoro, e così i social. Allora, da qualche anno a questa parte abbiamo provato a fare una formazione un po' più approfondita sull'uso delle app, dei social, degli strumenti informatici, anche in versione, diciamo, di preparazione a una professionalità. Cioè, molti ragazzi arrivano lì e tu gli mandi le notizie attraverso la mail o attraverso WhatsApp e questi la vedono dopo una settimana che magari li hai convocati per un evento, una formazione, e quindi c'è bisogno di un approfondimento e abbiamo visto in questi anni che è molto utile. Sono piccoli corsi di 20-30 ore e per gruppi abbastanza piccoli. Però alcuni ne hanno veramente bisogno, soprattutto poi questa cosa la testiamo alla fine del servizio, facciamo 3 mesi di tutoraggio e di accompagnamento al lavoro e lì possiamo misurare quanto prima questa attività sia stata utile. È una sorta anche di educazione che facciamo nei confronti dei ragazzi. Queste attività fra l'altro ci danno anche più punteggio in sede di valutazione dei progetti, perché quando presentiamo i progetti non è detto che poi partano, c'è sempre una graduatoria. Devo dire che finora siamo stati fortunati anche e li abbiamo sempre attivati. Ecco. Non so se è sufficiente.
Se non ci sono altri interventi passerei allora alle votazioni. Favorevoli. Poli, Chittò, Manfredini, Bencivenga, Canale, Pasquetti, astenuti, Malvezzi, Nolli, Sommi, Zagni, contrari nessuno. Bene, c'è rimasto un punto, dobbiamo chiamare un attimo la segretaria per la presentazione, sospendiamo un minuto in tempo di... Così congediamo e salutiamo gli altri intervenuti. Bene, allora riprendiamo la seduta. Il punto è l'ultimo, e che è espressione di parere in merito alla delibera, integrazione, no scusate, era il punto 2, siamo il 3 l'abbiamo fatto, riconoscimento di debito fuori bilancio, in virtù della sentenza esecutiva numero 70 2023, messa al TAR Lombardia-Brescia. Come tutti ormai non siamo più neofiti, sappiamo che i debiti fuori bilancio tecnicamente, quando c'è una, come dire, un provvedimento del giudice, diventano tecnicamente i debiti fuori bilancio. Tra l'altro questa è un'entità anche credo molto ridotta, però magari per gli aspetti tecnici lascio l'illustrazione al segretario, prego.
Infatti qua vi parlo dell'oggetto della delibera, che è il riconoscimento del debito fuori bilancio. Qua c'è tutta una giurisprudenza, una dottrina sul fatto che ci sia una necessità di tempismo nel riconoscimento del debito fuori bilancio, delle realtà nelle quali su base annuale si fa riconoscimento di tutti quanti i debiti fuori bilancio, perché si tratta di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva e quindi non si può che riconoscerlo, diciamo. E in alcune circostanze viene a livello interpretativo fatto il provvedimento deliberativo nei tempi, non uno all'inizio dell'anno oppure alla fine dell'anno, quando in realtà mancano le poste in bilancio per il riconoscimento del debito. Di conseguenza il coinvolgimento del Consiglio in quel caso è per creare le poste e quant'altro. Quindi nel caso specifico si tratta di un riconoscimento di debito fuori bilancio di una sentenza esecutiva col pagamento in solido con la controparte di 3.000 euro di spesa, di questo stiamo parlando adesso, e chiaramente poi il 50% sarà richiesto alla controparte, però il riconoscimento riguarda l'intero debito perché è previsto in solido con la controparte. La fattispecie concreta, magari sono domande particolari sulla fattispecie, siccome una fattispecie che riguarda un settore e l'avvocatura ha seguito la pratica, magari mi riservo eventualmente, qualora dovessero emergere delle domande particolari sulla pratica, che mi sembra però abbastanza cioè adesso ho provato a stamparla, scusi? Non c'era, è una roba, cioè abbastanza, una pratica abbastanza semplice. In questo caso c'è una contestazione di carattere procedurale di attinenza dell'ordinanza emessa dal sindaco per la rimozione, insomma, di materiale che a livello di giudizio risulta essere non materiale, per il quale poteva essere emessa un'ordinanza di rimozione di questo materiale, e c'era stata anche una proroga, quindi la conseguenza, il giudice insomma decide per l'annullamento dell'ordinanza, di conseguenza viene meno anche la proroga concessa alla controparte per rimuovere il materiale che era stato individuato. Altri elementi non saprei cosa, stiamo parlando di 3.000 euro in solido di spesa di giudizio. Infatti qua c'era il tema di definire magari anche per non impegnare il Consiglio con singoli atti di questa portata, perché se ci sono delle decisioni che impattano sul bilancio forse anche ha senso l'investitura periodica. Ci fossero 3.000 euro al mese, ogni volta il Consiglio dovrebbe fare un atto deliberativo di riconoscimento e non può fare altro, nel senso che in questo caso, essendo sentenza esecutiva, infatti una volta mi ricordo che un consigliere tantissimi anni fa mi chiese: e se io e se siamo tutti quanti contrari? Ho fatto, lei ha ragione, però cioè, però di fatto non è una presa d'atto, perché deve decidere il riconoscimento, è una delibera e quindi è un po' così, cioè, però non saprei al momento, non c'è la possibilità di non fare l'atto, cioè, perché è richiesto espressamente che ci sia, e la prima fattispecie di riconoscimento esiste, la prima fattispecie che è delineata dal 194, la sentenza esecutiva, ed è questo il caso, e che sia l'importo di 1.000 euro che sia di 3 miliardi è uguale, quindi occorre la delibera consigliare. Sì, perché adesso ho stampato. Sì, ma non è sufficiente. Cioè, nel senso che il tema, infatti, poi ci si è posto, nel senso che abbiamo fatto anche un incontro, ci siamo raccordati, insomma, abbiamo fatto una seduta per capire che tipo di atti adottare con la ragioneria, con l'avvocatura, eccetera, per capire. E tecnicamente la delibera non c'è chiesto, perché questo è il tema. Infatti la mia proposta iniziale era quella di dire: ma se ci sono delle poste in bilancio che il Consiglio ha deciso fino a quel valore, poi fa anche un provvedimento finale alla fine dell'anno, ma ci mette tutto quanto dentro sulle poste già riconosciute piuttosto che farne parcellizzate. Ma a livello di ragioneria c'era stato un pronunciamento, in realtà adesso superato, dice: vabbè, ma se via via devo procedere al pagamento, perché il senso qual è? Questa è la classica fattispecie in cui siccome è obbligatorio il riconoscimento del debito, Tecnicamente cosa si fa? Se io faccio la delibera unica cumulativa alla fine dell'anno, ma ho dei termini entro i quali devo pagare prima dell'anno, tecnicamente se ho la posta come dirigente di settore alfa, ho la posta che mi ha dato il consiglio, ho un ordine di procedere entro una data, io faccio il pagamento. Poi il riconoscimento, siccome è dovuto, lo fa il consiglio a fine anno. Ma la ragioneria dice, no, perché comunque siccome la norma prevede la delibera, io devo vedere prima la delibera, altrimenti fosse anche un euro, il pagamento non lo faccio. Anche se c'è la posta a bilancio, anche se c'è. Perché è previsto il testo unico, l'articolo. E l'articolo effettivamente lo prevede, quindi a questo punto, in questa fase, siamo per gli atti, man mano che vengono i provvedimenti, laddove ci sia un termine che sfora la fine dell'anno. Perché altrimenti il pagamento diventa... Sì, ma quello che sta dicendo lei, se ci fosse una posta capiente, il consiglio autorizzato, come dire, fino al valore X, poi la delibera la si fa lo stesso, perché il 194 non dice, e questa la discussione che c'è, siccome il 194 non dice delibera di riconoscimento a meno che il consiglio abbia già messo una posta in bilancio, ok? E a quel punto dicono, ok, c'è la sentenza esecutiva, devi pagare entro il, altrimenti ti scattano gli interessi, il dirigente paga se ha la posta, ma la ragione dice, no, non faccio il mandato, perché non c'è la delibera. E quindi da qui il gap, finché non c'è un pronunciamento, una diversa modifica normativa, piuttosto che ciascuno ha le sue ragioni, insomma, ecco, per cui da qui il coinvolgimento del Consiglio anche per una fattispecie di questo tipo qua, che capisco che, insomma... Sembrerebbe eccessivo, nel senso che ci sono altre questioni che magari il Consiglio ha da guardare, però questa è. Se ci sono magari delle richieste particolari in questo caso come in altri, facciamo in modo insomma che i settori che rispondano, però io ecco di più non saprei.
Ok, va bene, è chiaro direi dal punto di vista tecnico. Se non ci sono altre osservazioni, altri interventi, passerei alle votazioni favorevoli. Poli, Chittò, Nolli, Manfredini, Bencivenga, Canale, Pasquetti. Astenuti, Malvezzi, Sommi, Zani. Contrari, nessuno. Bene, la seduta è conclusa. Buonasera a tutti.
Buona serata. Buonasera.